and what is he to you? Chi è lui e cos'è per te? Il lui in questione in questo momento è Chicco Fresu, direttore di UTG, che come ogni venerdì si collega con noi per fare un po' il punto della situazione. Ciao Chicco, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Bella presentazione, grazie.
Allora, situazione loffia, per sintetizzarla così con un'espressione.
Tecnicamente sì, purtroppo era, gli indicatori erano chiari. Quello che sarebbe successo si vedeva già dalle scorse settimane. Questo contagio non è lineare, è esponenziale. Quindi quando vedi numeri che iniziano ad entrare in doppia cifra e raddoppia ogni settimana, il risultato è che l'ultima settimana il contagio è stato 5 volte più veloce rispetto a febbraio, quando eravamo tranquilli e sereni in zona bianca.
Ecco.
Per capirci, Nuoro ha un'incidenza di nuovi contagi sui 100.000 abitanti nell'arco di una settimana di 211.
Sì.
La zona rossa scatta a 250, parlo dell'intera provincia, non di alcuni centri.
Aiuto, quindi non sono bei numeri per la Pasqua che arriva.
No, assolutamente, infatti l'epidemiologo dell'Università di Sassari, Giovanni Soggiu, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, ci ha detto che questa condizione si deriva dal fatto che fossimo in zona bianca, ma ci sono anche dei comportamenti successivi anche durante la zona arancione, delle riunioni che sono state pericolose e di certe realtà locali, e il nostro futuro nei prossimi mesi dipende da come ci comporteremo a Pasqua e Pasqua.
Se ce ne freghiamo,
stiamo noi, fino a qualche giorno fa eravamo in polemica col governo perché ci aveva, a noi sardi, cancellato la zona gialla, invece rischiamo di finire dritti, veloci, verso una zona di tinte più scure, senza passare dal via, diciamo.
Sì, voglio dire, il problema non è tanto il fatto di finire in zona rossa, quanto il fatto che aumentino esponenzialmente, certo, anche i ricoveri e le terapie intensive, di conseguenza anche i decessi. Questa è una situazione molto preoccupante, anche perché, diciamo, al di là dell'episodio, degli episodi che tu hai segnalati, che si sono svolti particolarmente nei paesi, nelle campagne, a me preoccupa Cagliari molto in questo momento, perché non era mai successo che Cagliari, neanche nei momenti Cagliari in passato, diciamo, era stata una città virtuosa, anche durante la prima ondata e la seconda ondata. Questa volta invece sembra essere partita.
Purtroppo non abbiamo a disposizione i numeri del, già è troppo che abbiamo questi numeri così, non abbiamo a disposizione i numeri che chiariscono la dinamica del contagio, quali sono le fasce d'età, ma sono numeri che hanno gli uffici di igiene pubblica che non vengono divulgati. Comunque l'età media dei contagiati in Sardegna, questo è un dato che mi è trovato ieri, siamo verso i 41 anni, quindi si è abbassata enormemente rispetto alla prima fase. In questa terza ondata conosciamo, a causa delle varianti, una nuova.
Questo dice già tanto, dice, perché sai, 40 anni è gente che si muove, non è più, capito,
certo, l'anziano
che sta in casa, questa è gente che si muove, che va a lavorare, che va a fare la spesa, che va a prendere i figli a scuola, cioè,
che ha un'attività normale.
In più c'è il virus, insomma, che esatto, si muove di più, perché questo virus maledetto inglese,
il virus inglese, si muove sulle gambe, e quindi quelli sono quelli che cambiano.
Ma questo sì, poi fa salti più lunghi quando deve passare da una persona all'altra, da quello che ho capito.
Ecco, è un soprattutto su Cagliari, cosa sta producendo? Cioè, questo tipo di nuovo contagio porta ad una ospedalizzazione maggiore, oppure è, come dire, un virus un po' più calmo da quel punto di vista?
Sembra essere più calmo, meglio, in questa fase noi iniziamo a vedere le conseguenze cliniche del contagio che abbiamo visto nelle settimane scorse, perché purtroppo lo conosciamo. Il primo numero che sarà quello dei contagi, poi salgono ospedalizzazioni e poi tocca al purtroppo ai decessi. Fino adesso però i numeri sono molto alti, ma non c'è una proporzionale crescita dei ricoveri, soprattutto gravi, perché abbiamo molti ricoveri in area medica e 3-4 ricoveri in terapia intensiva ieri forse addirittura uno, quindi non abbiamo un impatto forte
sulla struttura ospedaliera
gravi, ma questo potrebbe essere legato anche al fatto che la fascia d'età si è ridotta e quindi
c'è una maggiore resistenza. Ecco, ricordami questo, i dati che noi vediamo giornalmente, cioè i positivi che ci vengono comunicati giornalmente dall'ATS, sono positivi sintomatici o ci sono anche asintomatici lì dentro?
Quelli comunicati cazzi quotidianamente ci sono tutti, sintomatici e asintomatici.
Quindi potrebbe essere quelli... che una buona parte di quei 350 che abbiamo avuto ieri in realtà è gente che non ha sintomi e quindi potrebbe anche non andare, diciamo, verso un
ospedalizzazione.
Sì, ospedalizzazione,
certo.
Ecco,
certo, sì,
è quello
sì,
che
sì,
stavi
sì,
dicendo perché... tu, ci sono magari molti giovani là in mezzo che li hanno beccati facendo degli screening, erano inconsapevoli di essere positivi, adesso se ne stanno
esatto,
buoni
screening,
a casa.
Screening su persone che hanno avuto magari sintomi e si è fatto il tracciamento sui loro contatti, che è stato molto, molto ampliato da quando c'è la variante inglese. Prima si andava sui contatti stretti, adesso si chiede di comunicare alle persone che sono state incontrate prevalentemente senza mascherina e per più tempo nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni.
Ecco, io
perché la variante inglese è più in...
Io ho notizie di famiglie che hanno bambini in casa perché la scuola è chiusa, perché ci sono stati dei casi, uh-huh, e che aspettano anche 6-7 giorni per poter fare il tampone di verifica, quindi sono in quarantena per 6-7 giorni. Allora mi chiedo, se i tempi per i tamponi molecolari sono così lunghi, quei bambini in casa non rischiano di fare un disastro in quei 6-7 giorni che aspettano?
Guarda, in realtà adesso prima vedevamo che veniva chiusa la classe nella quale veniva trovato il positivo e il resto della scuola restava aperto. Sì. Da una settimana a questa parte, 10 giorni a questa parte, la politica della TS è cambiata proprio in virtù dell'aggressività della variante inglese.
Bloccano la
chiude l'intera scuola, quindi sì, magari tu per un caso, due casi, hai un'intera scuola chiusa con dove è frequentata da mille studenti. Quindi
e devi fare 1000 molecolari.
No, 1000 no, perché si tracciano i contatti diretti, si tracciano solamente i compagni, però siccome magari uscendo si sono visti e il virus con la variante è aggressivo, chiudono tutta la scuola, questa è una nuova scelta. Quindi se abbiamo tante scuole chiuse, questo non vuol dire che il virus stia dilagando tra i banchi.
No, no, certo, si è scelta una linea molto rigida,
esatto.
Però il fatto che dei potenziali positivi vengano tenuti in casa anche una settimana, 8 giorni in attesa del tampone, mi fa pensare, uno, che la struttura che fa i tamponi è oberata di lavoro, è un po', diciamo, satura. Due, che c'è un rischio oggettivo, perché c'è il rischio che quella famiglia si becchi il Covid se il bambino è positivo.
Beh sì, poi hai il bambino in isolamento, i genitori no, questa è una distorsione, però d'altronde...
Quel genitore va a fare la spesa, capito?
Il genitore, immagino, spero vada al lavoro, quindi il rischio c'è, ne sono in conto, però allo stesso tempo se chiudi in casa tutti coloro che sono potenziali contatti di contatti, allora tanto vale fare un lockdown perché saremo tutti a casa.
Però forse bisognerebbe accelerare i tempi dei tamponi, evidentemente la struttura non ce la fa. Secondo te, un'altra domanda che ti volevo fare, ieri siamo rimasti abbastanza colpiti da una dichiarazione del professor Koge, che metteva in relazione questa ondata di contagi anche col fatto che molta gente è andata a farsi il tampone gratis nella palestra il sabato e la domenica, il tampone Crisanti, e questo li ha fatti sentire tranquilli, sai come abbiamo fatto il tampone stamattina, io a bere, dai stasera.
Sì, conosco anche persone che hanno ragionato così, io sono andato, sono negativo. In realtà l'abbiamo detto anche, cioè, il professor Koge ormai ha iniziato una campagna sempre molto morbido perché credo non voglia cercare lo sconto.
No, sta cercando semplicemente di avvisare che
sta cercando
stare
di avvisare per dire che i tamponi antigenici rapidi danno un enorme numero di falsi positivi e un enorme numero di falsi negativi. Mm-hmm. L'unica certezza del contagio si ha solo col molecolare.
Quindi ha un valore statistico quella cosa lì, ma non ci deve far stare tranquilli. Non ci deve far stare tranquilli.
L'antigenico ti dà, se tu fai uno screening di massa su tutta la popolazione, ti dà una prima pettinata. Ma ricordiamoci che lo screening sarà sicuro, era nato sul doppio turno, proprio in virtù del fatto che si è consapevole che non sia un test preciso al 100%. Quindi gli Astra è stato fatto una domenica e la domenica successiva, quindi hanno fatto una bella pettinata,
sì,
e hanno beccato più persone. Mm-hmm. Ora si è preso il ritmo di farlo, credo che si sente a rotta perché poi non ho notizie del prossimo fine settimana, però si è fatto solamente il sabato e la domenica e poi si lasciava andare le persone. Quindi
certo,
il doppio controllo è mancato,
è saltato,
le maglie sono
lo stesso discorso, e lo stesso discorso vale per chi entra in Sardegna, anche lì è previsto un doppio passaggio. Ieri qualcuno faceva notare, sono entrati, non so, 2000 turisti, di questi dobbiamo aspettarci
2005.
Anche là dobbiamo aspettarci che ci sia una percentuale di persone, di falsi negativi, che sono entrati e hanno portato ugualmente il virus. Anche lì bisognerebbe fare teoricamente il doppio passaggio, ma poi chi lo fa? Boh, si va a controllare se lo fanno.
In teoria dell'ordinanza è consigliato di fare un altro tampone dopo 5 giorni, ma
Però uno che entra col tampone, diciamo, a posto, va in casa, inizia la sua vacanza, non è che dopo 4 giorni si va a cercare il laboratorio dove farsi il secondo tampone, credo. La vedo difficile.
No, ma guardate, basta aprire YouTube, abbiamo un sacco di blogger
sì,
che fanno video, se veramente girano per la Sardegna e sono arrivati in questi giorni, quindi con l'ordinanza vigente c'è da chiedersi che dichiarazione abbiamo rilasciato quando sono approvati, perché il giro in camper e sono tanti, lo dico perché mi ha stupito.
Sì, ma vale tutto.
Per visitare varie località, girano per la Sardegna, boh, forse per lavoro in quanto blogger, non lo so, però girano. Poi non è colpa loro se abbiamo il virus, cioè, diciamo.
No, certo. Chico, a proposito però di gente che si sposta, adesso c'è la zona rossa a Pula. Pula è il luogo dove tantissimi cagliaritani hanno le seconde case. Cosa ti aspetti per questo fine settimana? Ovviamente la gente alla seconda casa si può andare. Alla seconda casa si può andare. Cosa cambia con la zona rossa di Pula, secondo te?
Nulla. Credo che sarà più, che influenza sarà più, avrà maggior peso il fatto che ci sarà bel tempo a Pasqua e Pasquetta, quindi magari uno se ne sta a casa per quello, non certo perché c'è la zona rossa, perché uno dice io vado a casa mia, non incontro nessuno, e anche se Pula è zona rossa, io sono in casa mia e mi godo il mio giardino. Questo è il ragionamento che uno potrebbe fare, ma siccome piove a Pasquetta, magari.
Ci stai dando questa anteprima? Sei sicuro che piove a Pasquetta?
Un pochettino di pioggia ci sarà. Piove.
Diciamo che in questo caso è uno dei rari casi in cui qualche goccia di pioggia
sarebbe meglio, perché veramente
non fa
così,
male.
Così
non
tiene
fa male.
Tutti a casa, perché sarebbe una follia uscire e far festa.
Non diluvierà, infatti il ragionamento ci attentiamo, vediamo, perché la rossita in giardino, sì, no, sarà la pioggia a determinare questo, più che il virus, secondo me.
Va bene.
E questa la dice lunga.
Noi ci facciamo gli auguri. Chico, grazie per i tuoi preziosi informazioni, i tuoi dati, come al solito molto, molto importanti per fare un'analisi di come stanno andando le cose. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Buona Pasqua.
Buona Pasqua a te. A tutti.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.